Emerson Dambudzo Mnangagwa, swear that as President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful.
Il giuramento di Emerson Mnangagwa, neoeletto presidente dello Zimbabwe, apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia politica di uno dei paesi più tormentati d'Africa. Il fantasma di Robert Mugabe ormai alle spalle, dopo 37 anni al potere. Il suo braccio destro lo ha scalzato dal trono ed i sostenitori dello ZANU-PF, il partito che guida lo Zimbabwe ininterrottamente dalla fine della colonizzazione inglese, sembrano gradire.
Prima il potere era tutto concentrato nelle mani di Mugabe e dei pochi collaboratori che lo circondavano. Adesso invece con Mnangagwa c'è più inclusione. Nel governo sono molti gli attori protagonisti e addirittura prima di diventare presidente ha voluto consultarsi anche con la minoranza bianca. Una cosa mai vista in questo paese.
Il pensiero di Knowledge, un impiegato pubblico, non è isolato. Anche Cruis, un giovane di 23 anni, sembra mostrare clemenza nei confronti di un leader che si presenta come il nuovo che avanza, nonostante i suoi 76 anni ed una lunga carriera che lo ha visto protagonista in diverse posizioni di rilievo in tutti i governi dell'era Mugabe.
Mnangagwa doveva seguire le istruzioni di Mugabe, anche se non le concordava. Non aveva abbastanza seguaci per dettare la sua linea, ma adesso potrà finalmente imporre la sua visione.
Una conferma che arriva anche da Julai Moyo, politico di lungo corso dello ZANU-PF e consigliere fidato di Mnangagwa.
You can have the same team.
Per ottenere risultati migliori, a volte non è necessario dover sostituire tutti gli interpreti, ma basta cambiare l'allenatore, intraprendere un nuovo cammino. Già quando era vicepresidente, Mnangagwa ha ottenuto ottimi risultati con i suoi progetti, innovando molto, soprattutto a livello agricolo, migliorando la vita della popolazione. Sono sempre stato fiducioso che un giorno avrebbe guidato il paese, perché è il più preparato, ha una visione lungimirante e riuscirà a trasformare lo Zimbabwe. A very strong meaning to our people through the
livelihoods of our people. We are witnessing the beginning of a new and unfolding democracy for our country.
Nuova democrazia, nuovi posti di lavoro, nuovo paradigma economico. Nuovo è l'aggettivo ricorrente nei discorsi del presidente Mnangagwa. Un mantra al limite dell'ossessione per demarcare una discontinuità con un passato ingombrante e convincere la popolazione e la comunità internazionale di un genuino cambiamento in corso. Le elezioni del 30 luglio scorso, che hanno sancito la vittoria di misura alle urne nei confronti dello sfidante Nelson Chamisa, sono state il primo vero banco di prova per Mnangagwa. Le ultime consultazioni dell'era Mugabe erano state segnate da brogli, intimidazioni e violenze, costate la vita a centinaia di persone. Dopo anni di divieti, osservatori internazionali e giornalisti hanno potuto assistere alle votazioni, tenutesi in un clima disteso nella maggior parte del paese.
Prima non potevamo votare liberamente. Questa volta invece abbiamo esercitato un nostro diritto e sono molto felice.
Big difference. In Robert Mugabe regime, hey, there was violence.
Durante il regime di Robert Mugabe la violenza era diffusa. Devo riconoscere che Mnangagwa è riuscito a mantenere la pace e gli episodi del passato non si sono ripetuti.
Sensazioni nuove per Vincent e Masaka, due giovani zimbabwani in fila dalla mattina presto per votare nella capitale Harare, inconsapevoli di quanto sarebbe avvenuto poche ore dopo.
It's a war! This is the beginning of a war.
This is the beginning of a war.
People of Zimbabwe are tired. We are tired.
L'esercito inviato dall'esecutivo spara ad altezza uomo per placare i manifestanti dell'opposizione scesi nelle strade per celebrare una presunta vittoria alle urne dopo l'avventato annuncio su Twitter del loro leader Nelson Chamisa. Un risultato smentito dalla commissione elettorale e dal partito di governo, tornato ad usare i metodi brutali del passato.
Ci stanno uccidendo, ma noi siamo pronti a morire. È il nostro paese, non lo abbandoneremo mai. Vogliamo Nelson Chamisa come presidente. È lui il vincitore.
Il bilancio finale è di 6 vittime e decine di feriti. A finire sul banco degli imputati, ancora una volta, i militari accusati di violenze eccessive anche dalla comunità internazionale. Nel nuovo Zimbabwe non sembra essere cambiato il ruolo dell'esercito, il vero protagonista dell'agenda politica, come confermato dall'analista Ernest Mujengi.
Lo ZANU-PF, il partito che guida il paese e l'esercito, sono legati da un'alleanza che risale agli anni Ottanta, quando, insieme, hanno lottato per liberare lo Zimbabwe dai colonizzatori inglesi. Una simbiosi sopravvissuta fino ad oggi. È l'esercito a dettare l'agenda politica del paese. Sono stati i militari, infatti, ad aver deciso che Mugabe era troppo anziano per guidare il paese e lo hanno sostituito con Emmerson Mnangagwa.
Meno di un anno fa, i militari venivano accolti come eroi nelle strade della capitale Harare. La gente gli era grata per aver dato il ben servito a Mugabe, una popolarità in grado di travalicare i confini della politica per entrare in quelli della società, contaminando anche la musica. Già Preiza, uno dei più popolari cantanti dello Zimbabwe, ha iniziato a vestirsi con la divisa dei militari anche durante i suoi concerti, diventando beniamino dei giovani e del partito di governo. Bisogna viaggiare per 500 km in direzione est per comprendere le ferite ancora aperte dello Zimbabwe. Nella regione del Matabeleland, nei primi anni Ottanta, migliaia di persone di etnia Ndebele furono trucidate dalla Quinta Brigata, una milizia personale dell'allora primo ministro Robert Mugabe, perché oppositori politici. Un genocidio poco conosciuto, ma tornato attuale per il coinvolgimento del neopresidente Emmerson Mnangagwa. Allora il coccodrillo, come viene soprannominato il capo di Stato per la sua astuzia politica, era ministro dei servizi segreti. Il suo ruolo operativo non è mai stato reso noto, ma è probabile che, data la sua carica, fosse almeno a conoscenza della pulizia etnica in corso.
Nel nuovo governo sono presenti 3 dei 4 maggiori responsabili dei crimini contro l'umanità commessi nel 1983 durante l'eccidio di Gukurahundi. 2 di loro sono il presidente dello Zimbabwe, che all'epoca era a capo dei servizi segreti, e il suo vice. L'architetto delle operazioni invece fu l'ex presidente Robert Mugabe. Chiaramente hanno tutto l'interesse a far sì che le loro responsabilità non emergano, altrimenti la loro carriera politica sarebbe messa a repentaglio. La nostra paura è che, se non verrà fatta luce su quanto successo, le vittime sopravvissute a quell'orribile genocidio non vengano risarcite dallo Stato per le perdite subite.
But there were 3 other actors. Emmerson Mnangagwa, the present president, who, as you say, was Minister of State Security in charge of the secret police.
Durissime le accuse di David Coltart, storico esponente dell'opposizione, ex ministro durante il governo di unità nazionale ed avvocato coinvolto in numerose azioni legali a difesa dei superstiti. Tra loro Charles Thomas, un sopravvissuto al genocidio, la cui memoria è ancora impregnata dalle violenze a cui ha dovuto assistere inerme, ferite che porta ancora addosso.
It was February 3, 1983.
La mattina del 19 marzo del 1983 i soldati sono venuti a prendere a casa me e mio fratello perché sapevano che eravamo membri del partito d'opposizione ZAPU. Prima ci hanno arrestato, poi hanno iniziato a torturarci. Non so come, ma mi hanno spaccato la testa. Non mi ricordo niente, sono svenuto dal dolore che mi porto dietro fino ad oggi. C'era sangue ovunque, mio fratello non l'ho più visto, solo dopo mi hanno detto che era morto. Questo è stato l'inizio del genocidio di Gukurahundi. Poi hanno arrestato altre 3.000 persone. Le portavano su questo campo. Le donne venivano stuprate dai soldati e quelle incinte uccise e buttate insieme ad altri cadaveri nelle fosse comuni. Ho visto almeno 3.000 corpi accatastati uno sull'altro ed io, facendo finta di essere morto, mi sono salvato.
E pensare che solo 3 anni prima l'icona reggae Bob Marley, a sue spese, aveva viaggiato dalla Giamaica allo Zimbabwe per celebrare la liberazione del paese dai colonizzatori inglesi con un concerto durato 2 giorni. Uno stato trasformatosi in esempio per l'intero continente africano, stanco di essere oppresso dalla dominazione bianca europea. Robert Mugabe, dopo un lungo esilio forzato, tornava in Zimbabwe da trionfatore, accolto come il salvatore della patria. Pochi anni dopo, il sogno si sarebbe trasformato in un incubo durato 37 anni. La comunità di contadini bianchi, che per decenni ha avuto un ruolo cruciale nel trasformare il paese nel granaio d'Africa, è stata la più colpita dalle decisioni controverse di Robert Mugabe. Tra il 2000 e il 2010 circa 4.000 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie tenute, finite nelle mani di amici o membri dell'esercito vicini all'ex presidente, costretto a soddisfare ogni esigenza del suo cerchio magico pur di rimanere saldo al potere. Darren Smart, prima dell'arrivo delle milizie fedeli a Mugabe, coltivava da generazioni la sua tenuta a 200 km dalla capitale Harare, vicina al confine con il Mozambico.
Abbiamo vissuto un'esperienza terribile. Sono entrati nell'azienda agricola ed hanno distrutto tutto e rubato tutte le nostre cose. Con la mia famiglia ci siamo dovuti nascondere per ore nelle colline dietro casa. I miei figli avevano 6 anni ed erano intimoriti. Non capivano perché la gente sparava e fosse così violenta.
I braccianti della tenuta agricola della famiglia Smart hanno accolto con gioia la decisione del nuovo presidente Emmerson Mnangagwa di restituire la terra ai suoi vecchi proprietari. Darren è il primo contadino bianco dello Zimbabwe a cui è stata data la possibilità di tornare a svolgere la sua attività agraria, che garantiva centinaia di posti di lavoro.
Ci hanno chiamato nella capitale e ci hanno detto che il paese è cambiato e non ci sono più divisioni razziali e che era arrivato il momento di tornare a far produrre la nostra azienda agricola. Stiamo cercando investimenti per ripartire, non solo per noi, ma anche per i 500 braccianti che lavoravano qui.
Non tutti i contadini bianchi dello Zimbabwe hanno avuto la stessa fortuna di Darren. Molti sono finiti sul lastrico a seguito della riforma della terra ed hanno chiesto il risarcimento al nuovo presidente del paese per 10 miliardi di dollari.
Compensation is a reality. We
Dobbiamo ricevere una compensazione dallo Stato per l'espropriazione delle nostre terre, avvenuta nei primi anni 2000, e stiamo trattando con i membri del nuovo governo. Dobbiamo però ancora capire se saremo risarciti totalmente e quando si potrà procedere con la liquidazione. Al momento siamo riusciti a riconsegnare alcune proprietà terriere a contadini che le avevano perse e li stiamo aiutando a far ripartire le loro attività. Ma adesso ci stiamo battendo per far capire al nuovo governo l'importanza dei diritti sulle proprietà. E mi sembra che la risposta sia positiva.
Se il nuovo presidente Mnangagwa risarcirà o meno i contadini espropriati ed in che misura si saprà a breve. Ma intanto l'establishment politico del partito di governo, di cui fa parte Julai Moyo, sembra avere le idee chiare su come distribuire le terre in futuro.
Right now we have farm sizes which are beyond the capabilities of many people.
Al momento la ripartizione dei terreni coltivabili non è egualitaria. In alcune province abbiamo già imposto che un singolo individuo può disporre di tenute al massimo di 500 ettari. Questa è la nuova politica del governo. Non è più ammissibile che alcuni soggetti posseggono proprietà di migliaia di ettari e altri non abbiano neanche un fazzoletto di terra per coltivare. Procederemo con una redistribuzione dei terreni agricoli per dare continuità ai nostri progetti, anche perché la popolazione del paese è in aumento. Speriamo anche che, come è successo in Occidente nel passato, con la ripresa dei processi industriali e con la riapertura delle fabbriche, la dipendenza dal settore agricolo diminuirà.
Chega o cama, chega o cama, mana, chega o cama, ai munde, chega o cama, chega o cama, masigana.
Viaggiando per le strade sconquassate dello Zimbabwe, osservando i colori vividi dei campi di mais e delle piantagioni di tabacco, sopravvissute alla fallimentare riforma agraria e alla siccità causata dal riscaldamento globale, e parlando con la gente comune, si capisce perché la terra abbia un ruolo così cruciale in questo paese. Una simbiosi con la popolazione che esula l'aspetto produttivo ed economico, che richiama tradizioni antiche, che sfocia in culti religiosi. Un senso di appartenenza tramandato di generazione in generazione, da proteggere con tutte le forze a disposizione, chiunque sia il nemico da affrontare. A Mazowe, una località bucolica a 50 km dalla capitale, è andata in scena una disputa emblematica per la terra tra Grace Mugabe, la moglie dell'ex presidente, e una piccola comunità che dall'oggi al domani ha perso terre, fiumi e laghi per far spazio ad un progetto edilizio voluto dall'ex First Lady.
Abbiamo vissuto qui per generazioni e dall'improvviso ci hanno tolto tutto. Non possiamo più coltivare la terra e pescare dei fiumi. Le nostre capanne sono state distrutte. Anziani e bambini quando piove dormono sotto l'acqua. Ho lottato per anni contro i colonizzatori bianchi e questo è un riconoscimento da parte dello Stato. La moglie dell'ex presidente Mugabe incarna il diavolo. Siamo felici che non abbia più poteri, ma adesso chiediamo al governo di restituirci la nostra terra.
Stella, così come la maggioranza dei cittadini dello Zimbabwe, non ha mai visto di buon occhio l'operato di Grace, una donna avida di potere, più attenta agli abiti di alta moda che ai bisogni della popolazione. L'ex segretario del presidente Mugabe, 40 anni più giovane di suo marito, aveva sognato in grande, pensando di poter sostituire l'ex dittatore una volta morto. Ma l'inesperienza politica le ha giocato un brutto scherzo. era pronta a fare qualsiasi cosa pur di impossessarsi della più alta carica dello Stato. Ha avvelenato l'attuale presidente Mnangagwa, ha diviso il partito di governo, ma alla fine i militari hanno prevalso. In poche settimane Grace ha perso tutto. Da First Lady e vicepresidente del paese è stata confinata a fare la badante del marito ormai 94enne. Finché sarà in vita lui avrà la certezza dell'incolumità. Poi per Grace inizieranno tempi duri. Una saga di palazzo finita male. Nel nuovo Zimbabwe non c'è più posto per la famiglia Mugabe.
Randius.
Nelle vie del centro della capitale si incontrano decine di ragazzi che vendono in nero dollari e rand sudafricani. La cosiddetta riforma della terra è costata alle casse dello Stato 12 miliardi di dollari di mancate entrate, mandando definitivamente al collasso l'economia nazionale. Un colpo basso da cui lo Zimbabwe non si è più ripreso. L'iperinflazione è arrivata alle stelle costringendo la banca centrale a sospendere la valuta locale. Dal 2008 circolano solo monete straniere. Le file alle banche sono chilometriche ed il massimo del prelievo ai bancomat è di 30 dollari a testa. Per ovviare al problema, un'azienda locale ha introdotto l'Eco Cash, una moneta virtuale con cui si effettuano la maggioranza dei pagamenti. 2 anni fa lo Stato ha introdotto anche i bond notes, delle banconote il cui valore è stato equiparato al dollaro americano, ma spendibili solo in Zimbabwe.
But it is very difficult for we to sell sugar beans in bonds.
È complicato vendere la merce con questi bond notes, perché i nostri fornitori vogliono i dollari americani. Se il nuovo governo aumentasse la circolazione della valuta, allora tutti potremmo veramente continuare con le nostre attività. Vado 3 volte al giorno al chiosco dell'Eco Cash per accreditare le vendite sul conto virtuale. Ma il problema è che su un guadagno di 100 dollari, oltre il 30% sono di commissioni.
If you bring USA in Zimbabwe, maybe we can proceed.
Robert è uno dei tanti commercianti del mercato di Mbare, periferia a nord della capitale Harare. Come lui, anche Lumizane, un altro ragazzo che vende cinture di plastica, soffre la mancanza di liquidità.
Quando 3 anni fa sono stati introdotti i bond notes, quantomeno le banconote circolavano. Adesso invece la realtà è cambiata e con l'assenza di liquidità non circolano neanche più quelle. Nelle strade si trovano solo monete. Inoltre, il problema principale è che sui pagamenti ci sono commissioni altissime e alla fine tutti i profitti vanno all'azienda che fornisce il servizio.
In un paese dove quasi l'intera popolazione è disoccupata, il mercato dei vestiti usati rappresenta, soprattutto per le donne, l'unica fonte di reddito. La mancanza di liquidità ha messo a dura prova anche questa realtà, come spiega Penga Penga, una delle tante ragazze che vendono abbigliamento femminile di seconda mano per le vie della capitale dello Zimbabwe.
Life of me is sometimes difficult, sometimes it's easier, because sometimes you can get money, sometimes it's very hard to survive.
È molto difficile sopravvivere perché non riusciamo più ad avere margini sulle vendite. I nostri distributori vogliono essere pagati in dollari, mentre i nostri clienti ci pagano in bond notes oppure con la valuta virtuale. Negli ultimi anni le cose sono peggiorate, ma è l'unico lavoro che abbiamo. Speriamo che il nuovo governo aumenti la circolazione di valuta.
Nonostante tutto, la gente dello Zimbabwe è convinta che il peggio sia ormai alle spalle. C'è la speranza che la nuova leadership, seppur composta da molti uomini che hanno scritto la storia degli ultimi 40 anni di questo paese, abbiano fatto tesoro degli errori del passato e siano finalmente pronti a trasformare lo Zimbabwe in una solida realtà del continente africano. L'apertura agli investimenti esteri è un primo passo in questa direzione, ma al contrario del suo predecessore, Mnangagwa, dovrà essere bravo a far sì che i soldi investiti non si fermino nei conti privati di una cerchia ristretta di persone. ma che arrivino anche nelle tasche della popolazione, una delle più pacifiche d'Africa, ma stanca di soffrire.
Unless you are